18a lezione, parte prima del corso su Giovanni Gentile e il problema dell'educazione. Nella precedente lezione abbiamo visto qual è la distinzione di fondo tra il lavoro del pensiero e il lavoro manuale, secondo Gentile, e quali sono le ragioni, appunto, per cui, secondo Gentile, è da attribuire la preminenza al lavoro del pensiero su quello manuale. Le ragioni che giustificano il primato della cultura del lavoro del pensiero su di ogni altro aspetto, e in particolare sul lavoro manuale, sono quelle dovute appunto alla superiorità dei valori morali, dei valori spirituali. Anche se il lavoro del dissodamento della terra è il lavoro che viene svolto tramite le nostre mani, l'ausilio delle nostre mani, e serve al nostro sostentamento fisico, materiale, e quindi è indispensabile alla nostra sopravvivenza. Esso, tuttavia, cioè il lavoro manuale, è solo uno strumento, un mezzo in vista della realizzazione di altri e superiori beni non materiali. Per chiarire di più questo aspetto, possiamo prendere in esame un piccolo scritto di Giovanni Gentile, particolarmente significativo, intitolato proprio La vita degli alimenti, riedito nel volume Giovanni Gentile, Frammenti di filosofia, di storia della filosofia, a cura di Cavallera, Firenze 1999, pagina 395 in poi. In esso Gentile affronta il problema dei beni alimentari e lo fa in maniera chiara, sintetica, estremamente chiara. Nel farlo specifica ulteriormente cosa intende per beni materiali e in particolare per alimenti. L'occasione dello scritto di Gentile è dovuta ad un libro di cui lo scritto, cioè lo scritto di Gentile, rappresenta la prefazione. Si tratta di un libro di Giuseppe Tallarico, medico e biologo. Per Gentile, Tallarico tratta la questione dei beni alimentari e dei beni con mano maestra e, come dire, e tratta anche di quei beni che si attengono agli interessi elementari e fondamentali della vita umana, intorno ai quali tutti siamo naturalmente inclinati a cercare di formarci un'idea chiara e possibilmente non destituita di fondamento. Tallarico, in particolare, secondo Gentile, studiando e indagando da medico, da biologo, ha raggiunto certe conclusioni, le ha fatte sue, le sente. E non si tratta, cito letteralmente dal testo di Gentile, di ricette da fissare nella memoria, né di avvertimenti del cui buon fondamento giova prima capacitarsi per poi farne pro. Si tratta piuttosto di guardare questo mondo della natura a cui l'uomo domanda i suoi alimenti con certi occhi, per vederlo qual è in rapporto con noi che ne facciamo parte. E poiché ne facciamo parte come esseri viventi, vederlo vivo anch'esso, tutto animato da quella stessa vita che i meccanismi materiali debbono presupporre e non possono produrre, e ne sono governati e diretti al fine in cui infatti sboccano, cioè ancora una volta in questo testo di Gentile, per Gentile. Gli alimenti, nonostante siano indispensabili, siano strettamente indispensabili per la nostra sussistenza, sono nient'altro che, come dire, beni governati e diretti ad altro fine, diretti al fine in cui infatti sboccano, dice Gentile. E qual è questo fine? Qual è il fine per cui essi sono strumento? È il fine della stessa vita dell'uomo, che può con una mezza scienza discostarsene in qualche modo, e si intende a tutto suo danno, perché nessun membro sopravvive alla lunga fuori dell'organismo a cui appartiene, ma vi è ricondotto da una scienza compiuta che fa riaffiatare l'individuo col cosmo. La scienza compiuta è appunto l'attualismo, cioè la speculazione di Gentile. L'attualismo inserisce la natura nel cosmo, inserisce gli elementi materiali, i beni materiali all'interno di una prospettiva più ampia, di una prospettiva appunto universale, cosmica, e non ci si può discostare da questa prospettiva cosmica, universale, senza, come dire, fraintendere il valore dei beni materiali. Per questo motivo, dice Gentile, Tallarico approfondisce proprio questo aspetto, quindi non si limita ad essere un puro e semplice scienziato che vuole indagare i fenomeni naturali, come se fossero dei dati positivi, dei fenomeni, scissi, appunto dall'uomo, dal soggetto, dall'attività creatrice dell'uomo. E Tallarico svolge questo compito con fine intelligenza ed è condotto ad umanizzare la natura. Questo è lo sbocco, il risultato. Questo aspetto lo si può vedere nel fondo stesso delle ricerche di Tallarico, nello spirito che anima la sua ricerca. Egli vede nel fondo della natura la stessa vita dell'uomo, la vita dello spirito con le sue leggi e la sua finalità. Cioè la natura appunto deve essere intesa in questo modo, non scissa dalle leggi e dalle finalità appunto della vita dello spirito. Quindi ancora una volta qui il lavoro del pensiero, il lavoro spirituale ha la preminenza anche sulla natura, sui beni naturali, sui beni materiali. E questo, dice Gentile, Tallarico lo nota, lo rileva e lo dice subito, sin dalle prime pagine, dove contrappone alla scienza quantitativa e meccanicistica, cioè materialistica, degli alimenti, la scienza, la sua concezione qualitativa, cioè appunto la visione per cui la natura è la stessa, la vita della natura è la stessa della vita dell'uomo, la vita dello spirito. Tallarico, secondo Gentile, lo svolge egregiamente, tanto che sente e avverte questi principi. C'è qualche cosa, dice Tallarico, che è poi l'essenziale, e senza questo essenziale il resto resterebbe inattivo e inutile ai fini della vita. E questo qualcosa di essenziale è appunto la realtà dello spirito, il mondo dello spirito e di conseguenza anche l'attività del pensiero, l'attività dello spirito con tutte le ripercussioni sul terreno pedagogico per via appunto dell'identità di filosofia e pedagogia. Quindi i risultati sul terreno filosofico si ripercuotono direttamente, immediatamente anche sul terreno pedagogico. Nell'alimento Tallarico e quindi nei beni naturali, nei beni acquisiti tramite il lavoro manuale, il dissodamento della terra, Tallarico aggiunge che c'è qualche cosa che sfugge alla provetta del chimico, alla bilancia del fisico, alle lenti del microscopio, qualcosa che pure esiste e dà valore perché conferisce all'alimento una più alta potenza costruttiva, tanto importante per la crescenza e lo sviluppo dell'individuo. Questo qualcosa è per noi conferita all'alimento dallo stato biologico in cui esso si trova, direi quasi dall'essenza spirituale chiusa nella sua personalità materiale. Perché in fondo a ciascuna cosa materiale risiede sempre un che di misterioso che a volte ha un'azione decisiva e che non può ancora essere pesato e valutato. Un potere che ha effetto sulla vita, ma che è invisibile, senza peso, senza forma, senza consistenza, come può essere lo spirito dell'alimento? Questa è la conclusione a cui giunge Tallarico e che Gentile condivide in pieno, proprio perché a suo avviso Tallarico mette giustamente in evidenza qual è il valore appunto dei beni materiali. Qual è il valore dei beni che sono prodotto della nostra attività manuale, del dissodamento della terra, in altri termini? E questo per Gentile è lo spirito dell'alimento. A Tallarico lo mette in risalto adeguatamente all'ardire dell'affermazione. Che questo qualche cosa, cioè i beni materiali, eccetera, rinviano ad una realtà spirituale, allo spirito dell'alimento. Che cosa sia questo spirito degli alimenti? Tallarico, comunque, secondo Gentile, non lo spiega del tutto, non offre un'idea chiara e definita, lo intuisce comunque, o meglio, presentisce. Ha un presentimento e quindi ricerca questo spirito in ogni alimento, in tutta la natura. È un'aspettativa religiosa la sua, si potrebbe usare questa espressione secondo Gentile, perché porta a questo risultato, porta al risultato che ciò che conta, i valori che contano non sono i beni puramente materiali, ma sono i beni appunto che si eternano. E in altri termini, la vita del cosmo che pullula nella natura e sveglia il cuore dei poeti, tant'è che poeti e popolo intuiscono verità che attraverso le sue analisi ed astrazioni la scienza si lascia sfuggire. La scienza si limita ai dati sensibili, ai fenomeni, a ciò che ci appare, si lascia però sfuggire ciò che fonda e che costituisce la realtà nella sua essenza, quindi la realtà spirituale che va oltre la realtà materiale, va oltre i beni materiali. La scienza si illude di possedere teorie vere, però per Gentile la scienza, e qui per Gentile scienza intende scienze empiriche, scienze positive, come ad esempio la chimica, la fisica, la biologia, la fisiologia, eccetera. Questo tipo di scienza, dice Gentile, si illude di possedere teorie vere laddove non ci possono essere altro che teorie feconde, ipotesi di lavoro, nient'altro appunto che questo, nient'altro che ipotesi di lavoro. E quindi il risultato, il guadagno delle scienze empiriche, delle varie scienze empiriche positive, è appunto questo. Ma per Gentile tutto si tiene in questo mondo che ci sostenta e nel grappolo d'uva, come nella bacca d'olivo, si racchiude una storia che si riannoda per mille fila invisibili alla vita dell'universo nello spazio e nel tempo. E questo viene chiarito, viene adeguatamente messo in risalto dal lavoro del pensiero, dall'attività appunto del pensiero, non dall'attività pratica, non dalla produzione di beni materiali, dalla pura quantitativa produzione di beni materiali. Invece occorre tener conto con un altro tipo di scienza, della storia che si riannoda alla vita dell'universo nello spazio e nel tempo. Occorre tener conto, secondo Gentile, in altri termini, della sapienza dell'uomo e quindi dell'attività, del lavoro, del pensiero che consiste nel tesoreggiare il vino e l'olio e le frutta e le foglie delle piante. Secondo la segreta armonia, onde la sua stessa vita s'accorda a quella dell'universo, cioè andare oltre l'olio, le frutta, le foglie, il vino, per cogliere l'essenza appunto della realtà e E questo appunto lo fa la sapienza dell'uomo, la vera scienza che in definitiva è appunto non la scienza dell'alimentazione, non le varie scienze empiriche positive, ma la scienza filosofica. L'alimentazione, riaccordando l'uomo alla natura divina progenitrice, ne potenzia ed esalta le forze in una specie di religiosa trasformazione in cui l'individuo si rifà nella pienezza della vitalità che dentro di lui fluisce dalle infinite energie provvidenziali sparse intorno a lui.